Laudetur Jesus Christus.
L'appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, nei titoli l'intervento a braccio del Cardinale O'Malley alla conferenza sugli abusi a Varsavia, The Last 20, il summit dei giovani con i rappresentanti dei 20 paesi più poveri del pianeta. Democrazia e religioni, se ne è parlato ad Assisi, con noi l'imam Nader Akkad. Ben trovati all'ascolto da Fausta Speranza. Entrano, come avete sentito nei titoli, nel vivo i lavori della Conferenza Internazionale di Varsavia sul tema degli abusi nella Chiesa, avviata ieri pomeriggio con l'intervento del Cardinale Sean O'Malley, presidente della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori, e le testimonianze di due vittime. In programma oggi altre riflessioni e interventi. Ci aggiorna Salvatore Cernuzio.
Sono la trasparenza e la sincerità la cifra degli interventi che tra oggi e ieri si sono succeduti a Varsavia. Per primo il Cardinale O'Malley, in apertura dei lavori, ha voluto condividere con i presenti alcuni suoi ricordi personali di credente e di pastore dinanzi al dramma degli abusi. Il porporato, in un lungo intervento a braccio, ha quindi ricordato l'inizio del suo servizio alla Chiesa e quella che ha definito un'ignoranza dei casi di pedofilia. Anche io, ha detto, ho avuto bisogno di una conversione pastorale che ha richiesto molto tempo. Nelle parole di O'Malley, anche il ricordo degli anni di Boston, arcidiocesi in crisi per gli scandali sessuali fatti emergere dall'inchiesta Spotlight del Boston Globe. Il cardinale ha dovuto lavorare duramente per ricostruire la credibilità di una chiesa messa in ginocchio e oggi, dice, tutto il dolore che abbiamo sofferto è una grande fonte di guarigione. Tra gli interventi alla conferenza di questa mattina anche quello di Monsignor Tomas Halík, sacerdote della Repubblica Ceca, oggi docente a Praga. Halík ha esortato i presenti a toccare con umiltà e senza paura una delle ferite più dolorose della Chiesa, perché ha affermato: una Chiesa senza ferite è solo una diabolica illusione.
Washington accelera per il rimpatrio dei migranti haitiani da giorni accampati sotto un ponte del Rio Grande al confine con il Messico. Oltre 14.000 persone hanno attraversato la frontiera entrando in territorio statunitense. Biden invia centinaia di agenti in attesa di avviare un ponte aereo. Francesca Sabatinelli.
400 agenti in più per gestire la crisi migranti, in attesa che il governo Biden dia il via ai voli di rimpatrio nelle prossime ore, che riguarderanno i circa 8.000 haitiani che negli ultimi giorni si sono radunati sotto un ponte a cavallo del Rio Grande, confine tra Stati Uniti e Messico, zona dove è stato dichiarato lo stato di emergenza. I migranti, in totale oltre 14.000, tra haitiani, cubani, venezuelani e nicaraguensi, stanno vivendo in condizioni drammatiche, accampati in un improvvisato campo di accoglienza, con temperature vicine 40 gradi, entrando e uscendo dal territorio messicano alla ricerca di beni di prima necessità. Si tratta di un'emergenza umanitaria logistica senza precedenti, secondo i media statunitensi, mentre l'amministrazione Biden sta facendo i conti con il montare delle critiche e mentre nel campo sarebbero già nati due bambini. Il tratto di confine vicino a Del Rio è diventato quest'anno il secondo settore più trafficato dalle pattuglie di frontiera, calcolando che i passaggi di frontiera illegali hanno raggiunto il livello più alto degli ultimi due decenni.
Guardiamo alla Russia, innanzitutto per il dramma della sparatoria avvenuta all'Università di Perm, nella regione degli Urali. Una persona, sembra un ex studente in giurisprudenza, ha aperto il fuoco all'interno dell'istituto, uccidendo almeno 8 persone e ferendone 24. Sembra non sia morto. E sul piano politico, i risultati del voto in Russia, che al terzo giorno di urne aperte si è concluso ieri. Russia Unita conserverà la cosiddetta supermaggioranza alla Duma, ovvero il controllo di oltre 2/3 della Camera Bassa del Parlamento, che dà la possibilità al partito di Putin di riformare la Costituzione, peraltro già riformata da poco. L'ospedale pediatrico Bambin Gesù inizia oggi la somministrazione della terza dose di vaccino contro il coronavirus per 400 ragazzi e giovani adulti dai 12 anni in su, i più fragili tra quelli già vaccinati dall'ospedale della Santa Sede. Una decisione in linea con i criteri del Ministero della Salute italiano. Il servizio di Michele Raviar.
Diamo protezione a chi ha il sistema immunitario più debole, ha affermato il ministro della Salute italiano Roberto Speranza, dando il via alla campagna di vaccinazione aggiuntiva per l'Italia. Già 1 migliaio i più fragili che hanno ricevuto la terza dose, mentre l'82% della popolazione sopra i 12 anni, quella a cui è stata somministrata almeno la prima dose. L'Agenzia del Farmaco degli Stati Uniti, intanto, ha già dato l'approvazione per la dose aggiuntiva per tutti gli over 65 e i più fragili, mentre c'è timore per l'Assemblea degli Stati Uniti al via oggi a New New York, dato che 2/3 dei capi di Stato sarà in presenza nel Palazzo di Vetro. Nel resto del mondo, intanto, si va verso la fine del lockdown a Melbourne, in Australia, in vigore dal 5 agosto scorso, e la riduzione delle restrizioni in Francia. Stati Uniti, Brasile, India, Messico e Perù rimangono tuttavia ancora nell'ordine i paesi dove la pandemia ha colpito più duramente per il numero dei decessi.
Da domenica in Molise partecipano a The Last 20, il summit dei giovani con i rappresentanti dei 20 paesi più poveri del pianeta, 17 africani e 3 asiatici. È promosso da associazioni, ONG e movimenti sociali in collaborazione con le diocesi e le istituzioni locali. Domani mattina la chiusura della tappa con una marcia della pace a Castel Petroso, guidata dall'arcivescovo di Campobasso, Monsignor Bregantini. Il servizio di Alessandro Di Bussolo.
Attorno alla grande cisterna cinquecentesca del borgo della Piana dei Mulini a Colle d'Anchise, le voci dal Congo, dal Centrafrica e quelle di chi rappresenta tutte le diaspore africane chiedono ai giovani liceali di Campobasso di dar voce a chi non ha voce e portare ai grandi della terra, che si riuniranno a Roma a fine ottobre nel G20, proposte concrete per risollevare paesi impoveriti dal colonialismo prima e dalla corruzione dalle multinazionali ora. Federico, 18 anni, dello scientifico Mario Pagano.
Stiamo cercando di concretizzare azioni per migliorare la loro condizione di vita. Ad esempio vorremmo portare al G20 una proposta per rendere potabile l'acqua in questi 20 paesi, perché un bene fondamentale come l'acqua in questi paesi non è disponibile per le persone più povere. Mi ha colpito che ci sono tantissime risorse in Africa, ma c'è tanta corruzione. I politici hanno ville grandi come campi da calcio e a fianco ci sono bambini sdraiati che muoiono di fame.
L'onda lunga dell'accordo tra Stati Uniti, Regno Unito e Australia per la fornitura di sottomarini a propulsione nucleare in un'ottica di distanza dalla Cina continua ad agitare le acque della diplomazia internazionale. Il cammino si fa incerto per le trattative commerciali tra l'Unione Europea e l'Australia, che erano previste ad ottobre. Democrazia e religioni è stato uno dei temi trattati nell'ambito dell'iniziativa denominata Il Cortile di Francesco. Nel Sacro Convento di Assisi, in 3 giorni di dibattiti, si è parlato di importanti sfide a livello internazionale. Del rapporto tra diritti fondamentali e confessioni religiose abbiamo parlato con uno dei relatori, l'imam Nader Akkad.
Certamente le religioni hanno un ruolo molto importante oggi, perché le religioni hanno un potere anche popolare, specialmente nel cuore, nello spirito di ogni uomo, e per questo la religione deve riconciliare questi concetti, sono molto importanti. Ricordiamo che anche il sistema democratico, il pensiero democratico, anche come è stato pensato, che vuol dire il governo appartiene al popolo, è stato poi associato dalla Rivoluzione francese con la libertà, eguaglianza e fraternità.
È d'accordo sul fatto che la democrazia rappresenti un'urgenza educativa in contesti pluriculturali e plurireligiosi?
Certamente quello che manca, specialmente nelle nostre società, è una vera e autentica educazione. Educare ai valori. Certamente l'educazione alla democrazia, questo è molto importante.
Oggi nella sede dell'ambasciata italiana presso la Santa Sede è stato consegnato a padre Andrea Mandonico della società Missioni Africane il premio letterario per il volume Mio Dio come sei buono, la verità e il messaggio di Charles de Foucault della libreria editrice Vaticana. Al microfono di Antonella Palermo, padre Mandonico, vice postulatore della causa di canonizzazione, traccia il profilo biografico e mistico proprio del religioso francese Charles de Foucault.
Un apostolato fatto non secondo gli schemi classici dell'Ottocento, ma secondo il mistero della visitazione. Frate Carlo dice di non essere fatto per predicare, ma piuttosto per testimoniare.
Cosa ci insegna Charles de Foucault in riferimento alla fratellanza?
Papa Francesco lo indica oggigiorno come modello di fraternità, che non è fatta tanta di teoria, è fatta di vicinanza. Perché è lui che si fa prossimo di tutti questi tuareg, di tutti questi poveri, attraverso l'amicizia, il dialogo, lo studio della loro cultura, che lo aiuta ad essere veramente fratello di tutti.
In chiusura vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo Radio Giornale anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Patrizio Cipriari in regia e Fausta Speranza in studio, grazie per l'attenzione. Buon proseguimento sulle frequenze di Radio Vaticana.